Ciao a tutti, sono sempre io, Gabriele, inviato di Radio Jeans dell'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per trasmettere il terzo contributo audio riguardante l'autismo nelle sue diverse forme ed espressioni, relativo al corso di formazione dall'accoglienza all'inclusione. Relatrice dell'incontro la psicologa dottoressa Semino. Come di consueto trasmetteremo una lieve intervista gentilmente rilasciataci dalla dottoressa.
Autismo nelle diverse forme ed espressioni, un argomento che... E credo che sia piuttosto interessante conoscere un po' meglio che cos'è l'autismo, conoscere un po' meglio come si esprime nelle sue diverse forme e anche avere qualche dritta sulle strategie didattiche che possiamo usare per poter gestire nella miglior maniera i nostri studenti, loro ma anche l'intera classe che ruota intorno a loro, è qualche cosa che credo che sia estremamente utile. Lascio quindi la parola alla dottoressa Semino, con la psicologa, categoria, come stavo dicendo a lei, molto amata dagli insegnanti, e lascio a lei la parola, che si presenterà e anche ci dirà dove opera e che cosa fa.
Grazie, intanto buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Pizzorni per avermi invitato e per aver organizzato insieme agli altri docenti questa iniziativa importante. Sono la dottoressa Sara Semino, sono psicologa, psicoterapeuta e lavoro per il centro Mai Soli a Genova Centro, e per il centro Family Care a Pegli, e da diversi anni ormai mi occupo di autismo. Perché è importante parlare di autismo e in realtà parlare di autismi? Quando parliamo di autismo al singolare, in realtà riduttiva. Sappiamo che nel DSM, che è il manuale diagnostico che racchiude tutti, diciamo, i disturbi dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età adulta, si parla di disturbi dello spettro autistico. Spettro perché è un po' come, possiamo immaginarlo come uno spettro cromatico, no? Quando parliamo nella vecchia terminologia si parlava di autismo, ad esempio, ad alto e basso funzionamento. Perché? Perché noi possiamo avere bambini che sono completamente non verbali, che quindi non parlano, che per comunicare utilizzano ad esempio i PECs, che non so se qualcuno di voi ha visto, sono delle piccole immagini che si usano per chiedere delle cose o per dare informazioni. Bambini che hanno delle stereotipie, che tollerano pochissimi cambiamenti, o ragazzi e bambini ad alto funzionamento, quindi appunto bambini con magari, o ragazzi o adulti con un ottimo linguaggio, magari anche forbito e ricercato, ma che ad esempio hanno degli interessi molto ristretti e molto particolari, che non hanno sviluppato la teoria della mente, che hanno delle grossissime difficoltà sociali, molto più difficile. Con i piccoli, quelli che stanno iniziando adesso, diciamo, la riabilitazione, ci si lavora molto con la logopedia. Quindi io ti faccio proprio sentire le corde vocali, come mettere la bocca, in modo che tu possa capire come mettere proprio la voce, proprio come usare l'organo fonatorio, perché spesso è un problema di questo tipo. Un altro aspetto è che molto spesso i ragazzi e i bambini con autismo hanno una componente disprassica. La disprassia, non sto a spiegarvela qua, riguarda, per fare un sunto, problematiche di proprio motorie, quindi coordinazione motoria. Quindi cosa succede? Che spesso sono ragazzi e prima ancora bambini che hanno proprio una difficoltà nell'articolare i suoni, quindi hanno una, ad esempio, grossa rigidità a livello dell'articolazione, come dire, hanno un'articolazione spostata in avanti anziché spostata indietro. Possono risentire di problematiche tipo adenoidi, tonsille, che quindi bloccano ulteriormente. Quindi tutto questo affatica molto l'utilizzo di una prosodia corretta. Poi, appunto, come dicevo prima, è chiaro che con un ragazzo ad alto funzionamento che ha un buon quoziente intellettivo o anche un quoziente intellettivo medio e una buona comprensione posso lavorare, quindi magari facendogli vedere dei filmati, utilizzando appunto, non so, l'app che dice... facendo crollare cose, che dice stai urlando, stai sussurrando, oppure questo è il tono di voce adeguato. Con un bambino a basso funzionamento, un ragazzo, è molto più complicato, il rischio è che urlino per chiedere delle cose. Una cosa su cui si lavora a volte è coi PECs, se è proprio non verbale, quindi ci sono proprio delle figure con scritto non si urla, che vuol dire ti faccio sentire cosa vuol dire urlare, questo non va bene. Quindi proprio dando un esempio di qual è il tono di voce corretto, non so se ho esaurito, ok. Dicevo prima i PECS, non so se tutti di voi sanno cosa sono i PECS. Vedo delle facce perplesse. Allora, se riesci ad andare in fondo sulle agende, sulle strisce visive, ci sono. I PECS sono dei piccoli... Esatto, sono delle piccole immagini, esatto. È il, diciamo che l'acronimo è Picture Exchange System. Mi tolgo anche dalle scatole, magari, scusate. Questi sono in inglese, però ci sono disponibili anche in italiano, si possono scaricare da internet. Ogni PECS ha il suo significato. Ovviamente c'è sia verbi che oggetti di uso comune. Ci sono poi anche quelli sulle emozioni, che però sono un passo in più. Sono molto utili perché permettono di comunicare laddove io non riesco a parlare. Che vuol dire che può essere o un sostituto, quindi se io proprio dopo anni di logopedia non riesco a sviluppare un linguaggio verbale, uso i PECS. Oppure un supporto, nel senso che nel momento in cui io ho un bimbo che nell'interazione sociale fa fatica, nel linguaggio verbale fa frasi due o tre parole, però io vedo che c'è voglia di comunicare, no? Ci sono bimbi che sono molto chiusi, altri invece che patiscono di questa cosa. Posso usare i PECS come sostegno, quindi continuo a farti parlare quel po' che riesci, però ti do i PECS in modo che se tu vuoi comporre una frase più complessa ma a parole non riesci, hai un supporto che invece ti aiuta a comporre voglio giocare a dama con Francesco, che ne so. E sono assolutamente molto utili sia per i grandi sia per i piccoli. Sì, esatto, bisogna allenarli. Allora, se i PECS sono un sistema usato, molto spesso ci sono proprio dei quaderni, oppure si possono usare sui tablet. Di solito è la stessa logopedista che insegna, no, il centro fornisce o i genitori poi comprano, perché poi purtroppo i soldi sono per quelli. Però i ragazzi girano proprio con un quaderno con i PECS. Però nulla vieta che se io ho un ragazzo che magari non è grave ma è a medio funzionamento, però che vedo che sui cambiamenti fa fatica, cioè se io devo spostarlo da, non so, stiamo facendo storia, allora dopo io devo andare nel laboratorio di chimica, però vedo che tutte le volte che gli devo cambiare di aula si arrabbia, si infastidisce, dà fastidio. Nulla vieta di fare un'agenda visiva in cui io dico alla prima ora c'è italiano e facciamo una bella foto del libro italiano, alla seconda ora c'è matematica, alla terza ti faccio la freccia con scritto laboratorio di chimica. Quindi tu ogni ora puoi guardare cosa succede e sai che a quell'ora lì si va nel laboratorio di chimica, quindi io ti preparo a quello che succederà dopo. Allora, in parte sì. Allora, una precisazione da fare è che spesso con i bambini piccoli si parte in realtà proprio dalle foto concrete. Quindi io utilizzo la foto di quel gioco che piace a te, la foto, se andiamo a scuola, la foto della tua scuola, la foto della tua maestra, proprio quella. Perché molto spesso un altro problema dei bambini e ragazzi poi con autismo, dico bambini ma immaginiamoceli nell'arco di tutta la vita, è la rigidità. Quindi se tu mi dici giochiamo coi Lego, io non voglio un Lego qualsiasi, io voglio il mio di Lego, che è quello fatto così, magari un po' smangiucchiato, perché è il mio. Se mi dici andiamo a scuola, io mi aspetto di trovare la mia maestra, se c'è la supplente è un problema. Quindi sulle carte per le emozioni è una cosa molto simile, nel senso che inizialmente si inizia proprio con le foto, quindi la foto di una persona reale con tutte le espressioni. Le emoticon si possono usare, ma non tutte, nel senso che alcune sono delle espressioni davvero molto complesse, nel senso che inizialmente si lavora su giusto rabbia, felicità, tristezza, disgusto e paura. Rimanendo un attimo sulla comunicazione, così finiamo questi aspetti. Un'altra caratteristica dei ragazzi con autismo è che sono estremamente letterali. Vi faccio un esempio. Ormai ragazzino che seguo da un po' di anni con Asperger, per vedere un po' com'era la sua comprensione, vi ho chiesto in maniera molto così: ma secondo te cosa vuol dire essere bianco come il latte? Lui mi ha un po' guardato e mi ha detto: ma si vede che se bevi tanto latte poi diventi bianco. Fa una grinza. Nel senso, a livello letterale ci siamo, no? Può essere il latte bianco, io bevo tanto latte e si vede che raggiungo un livello per cui divento bianco come il latte. Questo vuol dire che proverbi, metafore, modi di dire sono tutte cose che noi utilizziamo nel nostro linguaggio comune in maniera estremamente estesa, ma che spesso i ragazzi con autismo non colgono. Aspetto che può, ma non sempre, essere, come dire, problematico è l'area sensoriale. Recentemente, nell'ultimo DSM, è anche stata inserita, secondo me questo è un aspetto molto importante. Perché? Intanto perché interferisce in tutte le aree della vita quotidiana. Nel senso che se io sono ipersensibile ai suoni e devo andare a prendere un treno in stazione, farò molta fatica. Un po' perché i treni fischiano e questo già mi manda a capa. Poi, mediamente, perché c'è un sacco di gente che parla a voce alta, che cammina e fa un gran casino. Quindi, per me, andare a prendere un treno in stazione vuol dire sottopormi a uno stress enorme. Allora, diciamo che ultimamente, negli ultimi anni, si tende a cominciare a spiegare, soprattutto quando si parla di Asperger, alto funzionamento, a spiegare ai ragazzi. Quindi, vi faccio l'esempio, uno dei bambini che seguo, vabbè, adesso quest'anno era in prima media, ne abbiamo parlato l'anno scorso, gli ho portato un libro e l'abbiamo letto insieme, cos'era sindrome di Asperger. Tanto che la leggevamo e fa, ah, questa ce l'ho, e ho anche questa. No, questa non... questa no. Ah, questa invece ce l'ha Giorgino, che è il mio amico che fa gruppo con me. E quindi l'ha letta e ha detto, ah sì sì, ma no, ma gli ho detto, guarda che tu hai questa cosa che si chiama sindrome di Asperger. Cioè, ma cosa vuol dire? Guarda, sindrome è una parola che è un po' brutta, perché sindrome ci fa venire in mente una roba medica e quindi ci viene l'ansia. Però in realtà vuol dire semplicemente un insieme di caratteristiche. Tu un po' ce l'hai, un po' no, un po' ce l'ha il tuo amico, un po' non ce l'ha. L'importante è che tu sappia che sei fatto così e che però vuoi un po' migliorare, perché se poi non vuoi migliorare è un po' un problema.
Buonasera dottoressa, siamo studenti dell'Istituto Primo Levi e se permette vorremmo farle una breve intervista. Dottoressa, lei è un'affermata psicologa. Possiamo chiederle quali sono stati gli stimoli che l'hanno indotta ad affrontare questa tipologia di studi?
Allora, intanto grazie per affermata, mi imbarazza un po', lo ammetto, però grazie. È molto lusinghiero. Allora, devo essere sincera, quando ero all'università facevo volontariato con i bambini piccoli e durante un corso di psicologia delle disabilità una delle nostre professoresse ci ha parlato di autismo e mi aveva molto colpito il fatto che questi bambini non giocassero o giocassero in maniera così differente. Io che ero abituata a giocare con i bambini era una cosa che mi aveva molto colpito e quindi la mia tesi triennale era stata sul gioco nei bambini con autismo. Da lì poi si è tutto concatenato, nel senso che la mia relatrice mi ha chiesto di fare una tesi specialistica con lei, poi ho fatto il dottorato ed è stato, insomma, è tutto andato in quella direzione.
Quali sono i disturbi più frequenti che induce una persona a chiedere un aiuto psicologico?
Allora, dipende, nel senso che per quanto riguarda i bambini, di solito i genitori si spaventano molto quando i bambini non parlano, oppure quando hanno dei comportamenti molto positivi, quindi quando fanno troppi capricci motivati, oppure, come dire, sono dei capricci che vanno al di là del normale piangere e strepitare. Per le persone adulte è un po' diverso, perché andare dallo psicologo intanto è ancora considerato un po' come andare dallo sciamano, e quindi tutti vengono un po' additati, ah, vai dallo psicologo, allora sei matto, e quindi insomma c'è ancora un pelino di diffidenza nei confronti della professione. Di solito le persone o arrivano su consiglio di qualcun altro, quindi ah sai sono andato e quindi insomma tutto sommato non mangia, oppure su invio medico, altrimenti quando sono molto in difficoltà, spesso soprattutto con difficoltà di famiglia o di coppia. Grazie.
Dottoressa, le famiglie sono effettivamente in grado di migliorare la qualità di vita dei propri bambini con disturbo autistico?
Allora, assolutamente sì, il ruolo della famiglia è molto molto importante, perché qualsiasi intervento, se fatto solo a scuola o solo in un centro, non viene esteso a sufficienza. Il ruolo della famiglia è quello di continuare il trattamento a casa ed è molto importante perché sono i primi che hanno a che fare con il bambino e quindi sanno quali sono le caratteristiche, quali comportamenti problema e quali sono soprattutto le aree più problematiche in cui intervenire. E non bisogna dimenticarsi che la famiglia è l'ambiente poi in cui il bambino passa più tempo, quindi è soprattutto per quello che è fondamentale dare alla famiglia gli strumenti per intervenire nel contesto familiare.
Come cambia la vita familiare quando viene scoperta una patologia del genere?
Allora, cambia e abbastanza, nel senso che come dire, le reazioni dei genitori sono catalogabili in maniera diversa, nel senso che molti genitori non è che ignorano il problema, ma fanno molta fatica ad accettare la situazione, quindi il lavoro lì è proprio di aiutare il genitore ad accettare le problematiche, a lavorare su questi aspetti. Altri genitori invece sono molto più sul pezzo e quindi vogliono intervenire subito. È chiaro che avere un bimbo con autismo anche grave mette molto in difficoltà, perché sono bambini che richiedono una grossa assistenza, richiedono una grossa strutturazione dell'ambiente e il fatto, ad esempio, anche solo che di dover andare a fare le terapie in un centro che magari non è vicino a casa sconvolge anche l'organizzazione della settimana. In più va un po' contro quelle che sono le aspettative di un genitore quando ha un figlio, quindi io mi aspetto che mio figlio parli, mi guardi negli occhi e giochi con me, invece magari questo bambino non lo fa, e questo, insomma, di solito per un genitore da digerire è un po' duro.
Riguardo ai ragazzi che segue, che apporti positivi può produrre un lavoro di equipe multidisciplinare nella collaborazione con scuole, famiglie e strutture sanitarie?
Allora, un po' quello che dicevo prima, quindi che fare un lavoro integrato permette di lavorare sullo stesso aspetto in tanti contesti diversi, quindi se io decido che lavoro sul ampliare i miei interessi, non ha senso che lo faccia solo a scuola, perché poi a casa torno a parlare sempre della stessa cosa. Se invece ci lavoro in tutti i contesti, io diventerò più bravo a sostenere una conversazione magari su qualcosa che non mi interessa tanto, ma lo farò in tutti gli ambiti, e questo vale anche per i comportamenti problema, sulla gestione della frustrazione o su tutti gli altri aspetti.
Che significato ha la giornata del 2 aprile per lei e per l'autismo?
Penso che sia una giornata estremamente importante, nel senso che è molto importante dare un'attenzione a un disturbo come l'autismo, che copre così tanti ambiti della vita di quello che è un bambino, ma poi sarà un adulto, e quindi è importante, come dire, guardare in prospettiva, diffondere le conoscenze e soprattutto sfatare miti e luoghi comuni e dare una corretta informazione alle persone. E soprattutto è importante perché le famiglie delle persone con autismo hanno sempre bisogno di sostegno, e farsi vedere, farsi conoscere aiuta anche a creare legami tra queste famiglie e le associazioni.
Ringraziamo la dottoressa Semino per essere stata nostra ospite e le auguriamo tanti successi professionali e personali. Buonasera a tutti, qui Radio Jeans dell'Istituto Primo Levi di Borgo Formello.